credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno.
Siamo giunti alla terza lezione della serie Le edicole sacre. Protagonista, Roma e le sue madonnelle.
La pietà popolare nelle edicole sacre. Quattro lezioni del padre Silvano Cuman. Presentano Antonella Giannini e Lucio Saccone. Terza lezione. Roma e le sue madonnelle.
Roma è la città turistica per eccellenza, ma forse sono pochi coloro che sanno veramente guardare con attenzione le sue caratteristiche peculiari. Chi pensa, per esempio, agli obelischi, questi eleganti aghi di pietra rosa puntati al cielo, preziosissimi e rari? Eppure, fuori d'Egitto, non v'è forse città che ne possieda tanti quanti Roma ne vanta. E le fontane? Sono per Roma un altro primato. Tra grandi e piccole, il loro numero è enorme ed artisticamente sono certamente le più note ed ammirate del mondo per varietà di forme, proprio come le originali e numerosissime vere da pozzo di Venezia. E poi le chiese, innumerevoli e famose per ricchezza d'arte. Città assai maggiori non possono contarne altrettante, né così grandi, antiche, diverse. Roma è la città che serba le più copiose rovine, le testimonianze più preziose, le memorie più ambite dei secoli passati, pagani e cristiani. Una città di cupole e di segreti cortili che racchiude uno stato straniero indipendente e sovrano, lo stato più piccolo con la più grande basilica del mondo. E in questo stato c'è il Papa.
Ma ci sono tanti altri aspetti singolari, benché minori, che, se conosciuti, aiutano a godere meglio la sua atmosfera, l'aria di Roma. E sono i dettagli della vita dei rioni, dell'ambiente e della quotidiana esistenza del popolo che il turista non ha sovente l'occasione di osservare come meritano. Proprio fra tante piccole caratteristiche misconosciute spiccano nelle strade romane le edicole sacre che vengono familiarmente chiamate madonnelle.
Roma ha anche questa ricchezza spirituale, perché sono centinaia queste edicole sacre. Ogni muro di casa o canto di strada vanta di queste immagini, soprattutto nei vecchi rioni. Tali edicole appartengono per solito allo stabile cui sono legate, come lascito di antichi proprietari che le innalzarono nei tempi lontani alla pubblica venerazione e tutela della loro casa, a perenne memoria di un fatto miracoloso o in ricordo di qualche grande avvenimento, e non di rado forse anche a motivo di prestigio personale e di popolare benemerenza.
Altre edicole particolari furono erette da ordini religiosi, confraternite e corporazioni, oltre che da privati committenti, e molte se ne trovano in quelle strade che furono un tempo centri di mestieri e di compagnie artigiane, delle quali tuttora serbano i nomi. Ve ne sono su torri e campanili e sulle antiche porte di accesso alla città, e si incontrano ovunque, entro la grande cinta delle mura aureliane, sotto le arcate cupe e negli androni medievali, sulle annose casette di Trastevere, sui nobili palazzi, nei vicoli oscuri e nei quadrivi maggiori. Tante bellissime piazze romane, che a volte conservano tre o quattro di queste edicole, sarebbero incomplete nella loro teatralità senza il tocco di questi piccoli gioielli incastonati, dei quali alcuni, nei secoli, vennero via via lodevolmente traslati sopra i nuovi edifici sorti sulle vecchie rovine. Sono in gran numero icone raffiguranti la Madonna, o da sola o col bambino Gesù in braccio, cui i romani furono sempre devoti, a giudicare anche dalle centinaia di contrade che alla Vergine sono dedicate sotto diversi titoli e invocazioni, o più raramente consacrate al Redentore e a vari santi protettori. Ed ognuna ha la sua piccola grande storia da narrare, storie purtroppo non scritte né conservate, ma sature nei quotidiani ricordi di un mondo scomparso, che vale la pena di rievocare andando di strada in strada alla ricerca di effigi scolorite dal tempo e dalle intemperie, ma cariche di poesia, attratti dal fascino polveroso di questi piccoli monumenti che fioche lampade votive rischiarano ogni sera.
Nel rione Ponte, in via dei Portoghesi, c'è una torre ed una grande edicola. Un'antica leggenda avvolge questa torre rossastra di un alone che piacque assai a poeti e romanzieri, quali Gigi Zanazzo, Giulio Cesare Santini e l'americano Nathaniel Hawthorne. Forse eretta dai potenti frangipane e appartenuta quindi lungamente alla nobile famiglia Scapucci, essa si erge nel fondo di una minuscola piazzetta caratteristica quanto una scena di teatro, ove affacciano le quinte pittoresche di vecchi edifici e lo scorcio barocco di Sant'Antonio dei Portoghesi, dalla facciata ricca di movimento, col suo trionfo di angeli soffianti sulle lunghe trombe. Su questo insieme, stagliata contro il cielo, entro una gran reggiera fiammeggiante, la bianca figura secentesca in marmo dell'Immacolata veglia dall'ultima merlatura rimasta, col bimbo tra le braccia, eretta nel suo manto immoto sopra la falce di una mezzaluna. Accadde un giorno, in tempo imprecisato, che fin lassù si arrampicasse una scimmia tenuta in casa dal padrone, portandovi con sé l'infante del suo signore, il quale, avvedutosi del gran pericolo, fece il voto di innalzare alla Madonna, in cambio del suo aiuto, una perenne memoria di grazia ricevuta nel punto stesso della vetta ove la scimmia era giunta ad inerpicarsi. E appena formulato tale voto, fu salva la creatura. Sicché il nobile proprietario del palazzo adempì la promessa, lasciando scritta una deposizione dalla quale i futuri padroni erano vincolati a mantenere sempre accesa la lampada in cima all'edificio, onde non perdesse la possidenza. «È una pia leggenda», dirà qualcuno, ma intanto la bella statua della Vergine col bambino domina sopra una larga veduta di Roma, rischiarata di notte dal brillore del grosso fanale.
A proposito di fanali o di lampade votive, quest'uso di accendere un lume soprattutto di notte, ma spesso anche di giorno, sembra avere un'origine pagana e discendere dal culto degli dei, ove dinanzi ai simulacri pubblici e privati ardeva una fiamma perenne. ma ci sono delle cause che in tempi meno antichi avrebbero favorito il ripetersi di tale usanza per le immagini sacre.
Al calar delle tenebre, Predoni e Malandrini avevano nella fitta oscurità una complice preziosa e specialmente nelle sere senza luna profittavano per condurre a buon fine le loro losche imprese. Se d'altronde qualche privato collocava un lampione all'angolo della casa, bastava una pietra ben lanciata per mandarlo in pezzi e tutto riprendeva come prima. Si pensò dunque, e forse prima di Roma a Venezia, dove il doge Domenico Michele inventò i cesendeli in Pisadi nell'anno 1128 e a Napoli, di utilizzare il culto della Vergine Santissima, onde far anche rispettare i lumi accesi nottetempo su incroci ed angiporti, unendo in una sola le due cose, poiché certamente nessuno avrebbe osato scagliare sassi ad una lampada votiva per paura di colpire la Madonna, alla quale evidentemente anche i ribaldi a quei tempi erano devoti.
Molti di questi lumi, che un tempo erano a fiamma, fissi al muro sopra o sotto l'immagine con ricci e foglie di ferro battuto, erano alimentati dall'esterno. Ma ve ne erano altri posti di fianco, cernierati e fermati da un lungo gancio alla parete, che, ruotando, venivano comodamente accesi da una finestra vicina, compito a volte tramandato da generazioni, e che aveva un senso quasi rituale nelle antiche famiglie. Anzi, per lungo tempo, questi lumini, posti dinanzi alle immagini sacre lungo i muri o agli angoli delle vie, furono le sole luci notturne della città. Peraltro immersa nel buio fino al 1838, quando i primi fanali pubblici fecero la loro comparsa.
Il termine edicola, dal latino edicula, nicchia, è diminutivo di edes, nel suo arcaico significato di tempio o casa del Dio, e stava in origine a definire qualsiasi vano a pianta semitonda, quadra o rettangolare, inserito nella struttura esterna o interna di un edificio a scopo sacro, profano, decorativo. Dal punto di vista antiquario, il nome spetta però essenzialmente ad un santuario di piccole dimensioni, sacello o cappella, in cui si ritrovino le caratteristiche frontali di un tempio classico, ossia un timpano su colonne o pilastri. E più precisamente ancora, a quei modelli, per solito minuscoli, di tali organismi, dove insieme agli elementi essenziali dell'architettura esterna dell'edificio è inquadrata, come incastonata in essi, l'immagine della divinità. La pia usanza delle edicole sacre ha origini remote e il loro sorgere fu probabilmente dovuto all'usanza di intitolare Roma alla Madonna, tanto che molte di esse conservano tuttora l'epigrafe dedicatoria Posuerunt me custodem. Nel loro insieme, esse possono suddividersi in edicole d'angolo e di parete, e quindi in rettangolari, a medaglione, a tempietto, a guscio, a raggiera, ad altarino, a seconda della loro particolare composizione.
Le immagini più antiche, spesso affidate alla custodia degli eremiti, erano generalmente dipinte a fresco sui muri o più tardi sulla tela, mentre quelle più rare, scolpite o plasmate ad alto e basso rilievo, fecero la loro apparizione in epoca successiva, a iniziare dal Rinascimento. Nella maggioranza di esse, e nelle più complesse, l'effigie centrale della Vergine è comunque di regola dipinta entro una cornice a rilievi di varia foggia, che dal tardo Cinquecento in poi venne via via arricchendosi ed assumendo un'importanza estetica sempre crescente, anche in virtù dei lumi e baldacchini, delle mensole, targhe, iscrizioni, ex voto, cuori e corone d'argento, grucce o pugnali, offerti in segno di grazie ricevute, come nei santuari, e talora gradini e inginocchiatoi in guisa di piccoli altari, che la devozione dei fedeli veniva aggiungendovi all'intorno, assieme alle capaci bussolette o cassettine per le offerte in denaro. Sovente, inoltre, si accrescevano di quelle vibranti raggiere di stucco, vere spiritualizzazioni della materia, che furono tra le trovate più riuscite e festose della plastica barocca e che imparentano, seppur lontanamente, tali edicole alla gloria berniniana di San Pietro in Vaticano.
La loro storia è lunga ma oscura per la carenza dei dati che ad esse si potevano singolarmente riferire. Si ignora, nella gran parte, la loro datazione. E persino il periodo e l'originalità del loro stile sono a volte difficilmente precisabili, sia perché traslate o composte in epoche diverse di elementi più antichi o aggiunte postume, ovvero copie di modi precedenti, come si usava nell'Ottocento, che per l'altezza a cui sono poste non è semplice distinguere. Libere da leggi e controlli di sorta nei diritti canonico e laico, esse non furono inoltre registrate nei documenti del tempo che le vide nascere e ogni memoria di notizie si perse dunque coi primitivi committenti che le elevarono.
Benché la maggior parte di queste edicole fosse eseguita da artefici il cui nome non è giunto fino a noi, molte risentono più o meno fortemente di un influsso dei maestri e grandi geni in gran voga al momento, Reni, Bernini, Dolci, Borromini, Carracci, Maratta, eccetera, sugli anonimi autori, taluno dei quali fu probabilmente loro allievo.
Alcune furono invece, con certezza, opera di noti artisti ed architetti, quali i celebri Cosmati, marmorari medievali, e nel Cinquecento Pierin del Vaga e Antonio da San Gallo, o il secentesco Nicolò Pomarancio, il Gagliardi, e il fiammingo Egidio Alet, sino ai tempi più prossimi, come l'ovale dipinto dal pittore Bargellini alla fine dell'Ottocento in piazza Campitelli, o il tabernacolo per la Madonna della Lampada in via di Ponte Quattro Capi all'isola Tiberina, disegnato da Cesare Bazzani intorno al 1930 sul campanile di San Giovanni Calibita, a copia dell'antichissima effigie prodigiosa custodita all'interno della chiesa stessa. O la Mater Misericordie che il professor Onori riprodusse in mosaico tra i nuovi fornici di Porta Castello, ove fu collocata e benedetta da Pio XII nel 1955. Altre ancora, attribuite a Pietro Cavallini, al Gozzoli, al Sansovino, uscirono dai loro studi o dalle mani di abili seguaci. Ma sconosciuti o illustri ne siano gli autori, esse sono comunque il lavoro di uomini ispirati alla ricerca del bello e degne perciò del massimo riguardo.
Le edicole stradali non sono più soltanto, come in passato, segni di pubblica devozione, soprattutto perché non si va più a piedi, ma il tempo ha dato loro anche una patina di nobiltà, facendo di queste opere artigianali un piccolo e prezioso patrimonio di tradizioni e di antiche costumanze cittadine, di un folklore ormai quasi svanito, in cui la plebe inebriata abbisognava di un culto visuale e plastico, seppur poetico a suo modo. Oggi esse sono una parte integrante dell'ambiente che le circonda, dell'atmosfera ed integrità dei vecchi rioni, dove ancora la vita scorre con ritmo diverso da quello intenso delle arterie maggiori. Sono parte, dunque, del vero fascino di Roma.
Durante gli anni travagliati del periodo della Repubblica Franco-Romana del 1798-99 e sotto l'impero di Napoleone Bonaparte, molte immagini stradali furono rimosse ed occultate dai fedeli in attesa di tempi più propizi. Alcune, trafugate in Francia con le opere d'arte, non vennero recuperate che nel 1815, quando il Canova si recò a Parigi per tale missione. Ma con il tramonto del governo repubblicano e del dominio francese ed il ritorno a Roma del Papa Pio VII, le edicole ripresero a fiorire al loro posto nuovamente abbellite e restaurate, e tante altre ne sorsero ancora. Roma si illuminò per più notti in segno di festa al suono delle campane. Il loro culto si riaccese con fervore per tutto l'Ottocento, ove ebbero tanta parte nella vita del popolo romano, e in quell'epoca crebbero molto di numero, tanto che ben 347 feste all'anno erano celebrate in loro onore. Abitualmente fungevano perfino da riferimento a luoghi di incontro o di ritrovo, per serate, convegni, appuntamenti, e specialmente al suono dell'Ave Maria, sul far della sera, persone di ogni ceto ed età solevano riunirsi davanti ad esse per recitare e cantare preghiere mariane.
Durante i due conflitti mondiali del 15-18 e del 40-45 sorsero a Roma numerose edicole sacre, come riconoscenza di privati cittadini colti da quegli eventi in circostanze critiche per la loro vita. Ne abbiamo un chiaro esempio sul tratto di mura fiancheggiante il viale del Policlinico al Nomentano. Sotto l'effigie di Maria Santissima si legge:
«In questo luogo, sorpresi dal bombardamento del 18 marzo 1944 alle ore 15, Barberini Silvio e i suoi quattro bambini invocavano la madre del divino amore e, nonostante il pericolo gravissimo delle bombe cadute a pochi passi, rimanevano tutti incolumi. In voto riconoscenti posero per ricordare ai passanti la potente e immediata misericordia della cara Madre Nostra, Maria Santissima».
E chi vi passa dinanzi non tralascia, infatti, di onorare la bella immagine o di sostarvi un attimo in devota preghiera. Anche i vari anni santi e il solenne anno mariano, prima del 1954 e poi del 1987-88, hanno lasciato segni di questa bella tradizione e molte nuove madonnelle si sono aggiunte alle precedenti, talora con nuovi appellativi come quella dei tranvieri al Casilino. Ma tranne rare eccezioni, non sono che pallidi riflessi dell'antico splendore che poco hanno in comune con i passati esemplari.
Roma, con le sue edicole sacre, è più bella, più ricca, più gentile. Perciò questo patrimonio di rara unicità deve anche oggi, come un tempo, stupire il viaggiatore ed il pellegrino accorto. Perché una grande città è anche fatta di piccole cose, preziose, che si devono serbare nel futuro, a memoria del passato.
Una folla di immagini sacre popola la Roma più vera, come parte di quell'architettura minore che forma il pittoresco dei vecchi rioni, e a notte sono visioni che hanno il senso fiabesco del presepio. Basta guardarsi attorno, come a Venezia, città unica e singolare anche per le sue edicole, come a Napoli, a Bari, a Firenze, a Palermo, e saper alzare gli occhi per trovare la presenza delle edicole nei luoghi più inattesi, nelle strade di lusso, sugli alti campanili romanici, su ruderi, chiese, cappelle e antichi palazzi nobiliari, e saranno sorprese assai gradite. La Beatissima Vergine Maria, Salus Populi Romani, e tutti i santi, da queste molto spesso disadorne e povere sedi, muti spettatori attendono un inchino, un fiore, un bacio. Attendono amore.
La pietà popolare nelle edicole sacre. Quattro lezioni del padre Silvano Cumani. Terza lezione. Roma e le sue madonnelle. Consulenza musicale di Mauro Lorino. Tecnico del suono Giovanni Carosati. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.